Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, oggi parleremo di San Gaspare del Bufalo, l'apostolo del preziosissimo sangue, ma anche il santo di Natale, come fu chiamato per vari motivi, come poi vedremo. Prima però di cominciare, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. San Gaspare del Bufalo, prega per noi. Bene, ho pensato oggi di intrattenermi con voi su questa figura, anche perché fu chiamato appunto il Santo di Natale. Ci troviamo nella grande ottava di Natale. E quali sono i motivi per cui è chiamato San Gaspare il Santo di Natale? Perché nacque poverissimo proprio il 6 gennaio 1786, giorno dell'Epifania, e gli furono posti i nomi Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, tre nomi che sono i tre nomi che la tradizione attribuisce ai re magi che dall'Oriente andarono ad adorare il bambino Gesù. Ancora, San Gaspare vide la luce in una stamberga all'ombra della Basilica di Santa Maria Maggiore, che è la basilica che sappiamo custodisce le reliquie della culla dove Gesù è stato deposto appena nato. E ancora, San Gaspare è il santo del Natale perché morì 3 giorni dopo Natale, il 28 dicembre 1837. E proprio negli ultimi giorni della sua vita aveva meditato a lungo e gioito contemplando un piccolo presepe che gli avevano regalato le suore di Sant'Urbano, che aveva per anni guidato nel cammino della perfezione, mentre tra le mani stringeva sempre il crocifisso, presepe, Calvario, i due grandi misteri che lui contemplava alla luce del mistero del sangue divino di Cristo. Gesù diceva, San Gaspare si è incarnato per donarci il suo sangue. Ha vissuto 33 anni in mezzo a noi, ha predicato, ha ammaestrato, operato prodigi per poi arrivare al culmine del suo amore per l'umanità, al dono cioè di tutto il suo sangue. Ecco, non possiamo separare il mistero dell'incarnazione dal mistero della redenzione. Gesù da subito, appena viene alla luce, comincia la sua opera di salvezza, già comincia a soffrire e offrire per noi. E d'altra parte, attorno alla culla di Gesù, proprio in questi giorni, abbiamo visto le grandi figure di martiri, Santo Stefano, il protomartire che dà la vita per Cristo. Abbiamo visto i santi innocenti, abbiamo visto San Giovanni Evangelista che pur non essendo martire in senso stretto, perché è stato preservato nel martirio, quanto ci dice la tradizione, fu buttato, gettato nell'olio bollente dal quale però uscì incolume perché Dio aveva altri disegni per lui. Comunque, dicevo, questo santo può ben dirsi martire anzitutto di desiderio nel suo amore per Cristo, ma anche per le sue sofferenze quotidiane e non ultimo l'esilio. C'è un altro episodio che leggiamo nella vita di San Gaspare, come ci fa vedere bene l'unione tra il Natale e il Calvario. Siamo nella notte di Natale del 1827. Una nottata gelida, la neve era caduta in abbondanza e continuava a cadere. La gente accorreva alla messa di mezzanotte cantando inni natalizi tra il festoso richiamo delle campane. Si vedeva una lunga striscia di fiammelle serpeggiare nelle campagne che andava man mano concentrandosi verso la cittadina. Erano i fedeli che illuminavano le vie con le torce. la chiesa era gremita più del solito per la presenza di San Gaspare. Tutti erano desiderosi di ascoltarlo. Durante la messa parlò del grande mistero del Natale con tanta tenerezza da muovere i fedeli alle lacrime. Dopo il tradizionale bacio del bambino Gesù al termine della messa, mentre i fedeli si accalcavano verso l'uscita, il santo si inginocchiò in fervida preghiera davanti al presepe. A pregare era rimasto anche qualche fedele e un gruppetto di suore. Una di esse in particolare notò che mentre il santo guardava in un punto lontano verso l'alto, quel volto radioso, rapito certamente in una delle sue estasi, d'un tratto si velò di tristezza. Non appena si alzò per recarsi in sacrestia, la suora lo pregò di ascoltarla in confessionale e gli domandò, nella sua curiosità, come mai durante la preghiera il suo volto prima era tanto luminoso e poi si era improvvisamente turbato. E San Gaspare le confidò di aver avuto una visione. Erasi prima inteso gravare le spalle come da un peso schiacciante, poi aveva visto se stesso carico di due enormi croci sugli omeri. Erano il presagio di nuove, dolorosissime prove, prove che non si fecero attendere. Infatti Papa Leone XII ordinava la chiusura di due case a lui particolarmente care, aperte e mantenute con tanti sacrifici. E quando gli notificarono quest'ordine ingiusto, venuto dall'alto, alzò gli occhi al cielo, aprì le braccia e esclamò: sia fatta la volontà del Signore. Quella volontà che Gesù bambino, appunto, è venuto a compiere sulla terra, obbedienza fino alla morte di croce, come dirà San Paolo. Bene, allora cominciamo a vedere insieme la vita di questo apostolo. Del preziosissimo sangue. Nacque a Roma, abbiamo detto, nell'Epifania del 1786 da Antonio del Bufalo, che era un cuoco di un principe, Don Paluzzo Altieri. Da piccolo fu colpito dal vaiolo, da cui però guarì miracolosamente, allorché la madre lo raccomandò a San Francesco Saverio nella vicina chiesa del Gesù. E San Gaspare resterà sempre legato a questo santo e riconoscente, tanto che lo eleggerà come protettore dell'istituto che fonderà. San Gaspare crebbe pio, mortificato, benché di temperamento iracondo e tenacissimo nelle sue idee, e fu sovente udito esclamare: «Non voglio inquietarmi, ma se sapeste che cosa provo dentro». Quindi, come abbiamo già detto in tante occasioni, no? I santi hanno sperimentato come noi le debolezze proprie della natura umana, proprie del carattere, proprie di quelle radici che ci portiamo dentro e che sono le radici del peccato originale, della concupiscenza della carne, della concupiscenza degli occhi, della superbia della vita. Però vediamo come da subito cerca di vincere il proprio carattere, vincere le proprie debolezze, tanto che sovente si vedeva correre per casa gridando: «Amor mio, amor mio, amor mio, non più peccati, aiuto, aiuto». Qui vediamo come appunto supplicava l'aiuto del cielo per riuscire a vincere, domare queste sue difficoltà, tentazioni e debolezze. All'età di 6 anni cominciò a confessarsi ogni sabato, a digiunare il venerdì e il sabato e anche a disciplinarsi 3 volte la settimana. Anzi, la mamma lo sorprese alcune volte addormentato sulla nuda terra, con ordigni di penitenza sotto le lenzuola, o prostrato in preghiera con le mani sotto le ginocchia come atto di penitenza. Dopo la prima comunione, anche qui vediamo è una caratteristica che troviamo in tanti santi, la prima comunione diventa davvero quell'occasione speciale di grazia in cui entrano in particolare unione con Gesù. Dopo la prima comunione, Gaspare ebbe il desiderio di fare voto di verginità perpetua. Non potendo entrare in un ordine religioso per la giovane età, chiese di essere ascritto al clero secolare, così frequentò le scuole del Collegio Romano e iniziò l'arte oratoria, entrando a far parte nel 1800 della Congregazione del Sussidio Ecclesiastico, eretta in Sant'Orsola degli Specchi. Bramoso di santificarsi, prese parte attiva alle più operose confraternite di Roma, si distinse nell'opera del catechismo che organizzò nell'oratorio di Santa Maria del Pianto per volere del cardinale della Somaglia e che spiegò nella parrocchia di San Marco alla quale apparteneva. Organizzatore nato, fondò egli stesso scuole catechistiche, preparò giovani scelti per l'insegnamento della dottrina cristiana nelle parrocchie, portò soccorso ai sacerdoti anziani e ridiede vita alla pia opera di Santa Galla. Studiando e spendendosi per il prossimo, si preparò al sacerdozio, anche dopo che il generale francese aveva occupato Roma. Siamo nel 1808. Per alcuni mesi rimase in dubbio se restare semplice diacono o se ascendere al sacerdozio. Questo dubbio gli era venuto a motivo della sua umiltà. Diceva, se San Francesco d'Assisi non volle accedere al sacerdozio perché se ne sentiva indegno, dice, come posso io accedere al sacerdozio? E rimase diverso tempo con questo dubbio, con questa angoscia, con questa paura, ecco. Finché, ecco la provvidenza, San Vincenzo Strambi lo tranquillizzò e lo spinse a chiedere l'ordinazione. Quindi con poi l'aiuto del canonico Francesco Albertini, suo confessore, fondò la pia unione del preziosissimo sangue, un oratorio notturno e poi un'altra confraternita ai ristretti di San Francesco Saverio e delle suore di carità, con il compito di assistere gli infermi nel vicino ospedale di Santa Maria della Consolazione. Quando Pio VII fu cacciato da Roma, il governatore francese impose a Don Gaspare il giuramento di fedeltà a Napoleone. Quindi i francesi conquistano la città di Roma e il Papa viene esiliato, viene portato via e ai religiosi rimasti a Roma, ai sacerdoti, viene imposto questo giuramento di fedeltà. Ma il santo rispose: non posso, non debbo, non voglio. E così fu esiliato anche lui insieme ad altri sacerdoti, incarcerato a Piacenza, a Bologna, a Imola e infine nella Rocca di Lugo a Ravenna, con il divieto di leggere, di scrivere e persino di celebrare la messa. In tante sofferenze, invece di lamentarsi, esclamava: "I miei peccati meritano peggio e quello che si patisce per Gesù è poco." Bene, proprio qui in uno di questi carceri che avviene un fatto particolare. Dopo pochi giorni che era arrivato a Piacenza, quindi era stato mandato via da Roma in esilio, incarcerato a Piacenza, San Gaspare è preso da una debolezza sempre più grave, accompagnata da inappetenza, vomiti, continue emicranie, tanto che nessuna cura sembra giovargli. I nervi si irrigidiscono e scattano all'urto più lieve. Infine la febbre lo assale, lo prostra, complicando paurosamente la nevrastenia già in corso. Nel frattempo apprende anche che la madre, come lui, sta declinando nella salute e il dolore lo opprime sempre più, tanto che lo sembra soffocare. I medici a un certo punto dicono che non c'è più nulla da fare, per cui gli vengono amministrati i sacramenti e dunque sembra tutto alla fine. E i sacerdoti che gli sono accanto sono impietriti dal dolore, perché Gaspare è ancora tanto giovane. Ma stranamente il suo padre spirituale, il suo confessore, che era l'Albertini, mantiene il viso sereno. E questo sembra un po' strano perché era il suo figlio prediletto. Quando gli altri due sacerdoti, Marchetti e Gambini, lasciano solo il padre spirituale col suo pupillo, cioè San Gaspare, ecco che l'Albertini si siede con calma al capezzale dell'infermo e inizia a raccontargli ciò che gli era capitato diversi anni prima. Così gli dice: Ascoltami, figliolo, nel monastero delle Paolotte in Roma conobbi Suor Maria Agnese del Verbo incarnato al secolo Barbara Schiavi e ne divenni confessore. Sentendo quel nome, San Gaspare trasalisce perché aveva sentito parlare già di quella suora che era ritenuta da tutti una santa. Continua il suo confessore: era in fama di grande santità, favorita da Dio del dono di miracoli, di profezia e del consiglio. Un giorno ella mi disse: Conoscerete nelle angustie della Chiesa un giovane sacerdote, zelante della gloria di Dio, e con lui, nell'oppressione dei nemici e nelle pene, stringerete amicizia e ne sarete il direttore. Il distintivo carattere del medesimo sarà la devozione a San Francesco Saverio. Quindi questa suora, questa santa, annuncia che incontrerà un giovane sacerdote pieno di zelo e il carattere distintivo sarà la devozione a San Francesco Saverio. E San Gaspare, abbiamo detto all'inizio, era devoto a questo santo perché da piccolino l'aveva guarito dalla malattia, miracolosamente. Quindi continua l'Albertini, riportando questa profezia di questa suora che lui aveva diretto per anni. Egli verrà destinato missionario apostolico e una nuova congregazione di sacerdoti missionari sotto l'invocazione del Divino Sangue sarà da esso fondata per la riforma dei costumi e per la salvezza delle anime, per promuovere il decoro del clero secolare, per destare i popoli dall'indifferentismo e dall'incredulità, richiamando tutti all'amore del crocifisso. Fonderà un istituto di suore che egli però non dirigerà. Egli finalmente sarà la tromba del divino sangue, onde scuotere i peccatori e i settari nei difficili tempi della cristianità. E quindi questo sacerdote, suo confessore, conclude: Figliolo, il designato di Suor Maria Agnese sei certamente tu, non posso ingannarmi. Tu hai accettato nel tuo cuore il sacrificio supremo, la morte, rassegnato alla volontà di Dio, ma i disegni della provvidenza sono diversi, non puoi morire. E difatti, cosa capita? Che Gaspare, contro tutte le previsioni, comincia a migliorare, la febbre gli scende, lo stomaco comincia a ritenere il cibo e gradatamente gli tornano le forze. In quell'istante San Gaspare sente come in sussurro la voce di Gesù: Questa infermità non è per la morte, ma perché in te si manifesti la gloria di Dio. Alzati e cammina. Alla caduta dell'imperatore Napoleone I, dopo quindi 4 anni di prigionia, il santo poté tornare a Roma, dove ripristinò le antiche istituzioni, si occupò dei poveri, dei malati, dei detenuti, delle ragazze pericolanti. E con l'aiuto di Monsignor Cristaldi, finché Pio VII, continuò queste opere, finché Pio VII lo destinò all'opera delle missioni al popolo, benché Don Gaspare aspirasse alla vita religiosa. Quindi il Papa Pio VII, vedendo in lui un grande apostolo e missionario, gli dà questo compito di tenere delle missioni al popolo. Quantunque fosse di salute cagionevole, Gaspare giunse a predicare fino a 9-16 volte nello stesso giorno. Diceva: Il mio desiderio più grande è di morire sul palco, quel palco che veniva eretto nelle piazze proprio per essere udito dalla gente, dalla folla che accorreva ad ascoltarlo. Gli effetti che otteneva erano strepitosi, tanto che San Vincenzo Strambi lo chiamava terremoto spirituale. Dio era con lui, ma come bastare crescenti bisogni, richieste di missioni senza collaboratori e senza successori? Invitato da Monsignor Cristaldi, divenuto tesoriere della Chiesa, a predicare a Giano, il santo ebbe modo di visitare l'antico convento di San Felice, abbandonato dai passionisti, pensando che avrebbe potuto essere la prima casa della società dei missionari del preziosissimo sangue, di vita comune senza voti, ne fece richiesta a Pio VII che glielo concesse con una pensione annua di 300 scudi. Il santo, che avrebbe voluto avere 1.000 lingue per intenerire ogni cuore verso il sangue di Gesù, riuscì a trovare presto, pur tra 1.000 difficoltà, alcuni collaboratori e per 22 anni percorse con essi l'Italia centrale, diventando la tromba del divino sangue, così come aveva annunciato questa santa suora. Soleva fare l'ingresso nelle città al suono delle campane, alla presenza delle autorità, per attirare l'attenzione dei fedeli. Per 15 giorni della missione si flagellava 2 o 3 volte in pubblico e, benché soffrisse di stomaco e di nevrosi, non accettò mai celibi prelibati o qualsiasi offerta. Dopo aver atteso tutto il giorno alle confessioni, alla visita dei malati, dei carcerati e degli istituti religiosi, passava gran parte della notte in preghiera. Alcuni episodi ci rivelano l'anima di questo apostolo. Nel dicembre del 1822 si recò a Montorio. Cadeva allora molta neve e doveva attraversare vie oltremodo pericolose, senza riparo. Cercando di dissuaderlo, alcuni cercavano di dissuaderlo, ma egli diceva: come i rigori della stagione non ritengono i soldati, i cacciatori e i pescatori dall'attendere ai loro mestieri, così a molta più ragione non debbono trattenere i banditori del Vangelo. E quando i confratelli si lamentavano dei disagi dell'apostolato, diceva: se Gesù avesse badato alla fame e al freddo e ai tanti disagi, non sarebbe mai venuto sulla terra. Ecco come, vedete, come San Gaspare aveva sempre davanti agli occhi il presepe e il crocifisso. Il Valentini, suo compagno, dice: anche con la febbre continuava il ministero, dicendo che dopo avrebbe preso le medicine, un dopo che alla fine non veniva mai. Quando gli si consigliava di cambiare clima per curarsi, rispondeva: trovatemi un clima dove non si muore e vi andrò. Per il bene delle anime intraprendeva disastrosi viaggi, affrontando intemperie, specie nei disagevoli monti, senza badare a fatiche. Egli stesso confessava che quando si trattava del bene delle anime non conosceva timore né fatica né pericolo e, fiducioso in Dio, superava tutto. I suoi viaggi non erano mai corti e comodi, ora sulle carrette, ora su traini poco sicuri, ora con carrozze sgangherate, ora su cavalcature che spesso lo disarcionavano. E più delle volte però percorreva a piedi lunghe miglia di strada fangose, fra l'imperversare talvolta della pioggia o il cadere fitto della neve, con febbre e tosse convulsa. E mentre voleva che i compagni riposassero e si curassero, egli imperterrito non conosceva né riposo né cure. Assiderato dal freddo, soffocato dalla calura, ripeteva ai compagni: speriamo all'arrivo di poter dare molte anime a Cristo. Vedete com'era sempre desideroso di glorificare Dio, di salvare le anime. Andava di casa in casa, di paese in paese, di regione in regione, sacrificandosi nella sofferenza. Ora il Signore vuole tutto da me, diceva, mi riposerò in paradiso. E come dicono i suoi biografi, non lo fiaccavano la cattiva salute, la povertà, le scomode dimore, gli incomodi, l'indigenza, il cibo scarso o disgustoso, il freddo e il caldo, la palude malsana, le opposizioni, i pericoli. Egli ripeteva sovente, anche se si scatena tutto l'inferno, io per salvare le anime nulla temo. Dio è con me, Dio vuole così. La tempra proprio del martire, no? Suo compagno racconta, un giorno, predicando all'aperto sotto una tormenta di neve, la veste ne fu talmente coperta che gli sembrava ammantato da un bianco lenzuolo. Un fratellone cercò di ripararlo con l'ombrello, ma egli lo rifiutò, additando il popolo che lo ascoltava immobile, imbiancato come lui, e disse, impariamo da loro. A quelle parole, i sacerdoti che gli erano attorno con l'ombrello aperto lo chiusero immediatamente. A Rocca Gorga, a Prossedi, sorpreso da dirottissima pioggia, diede l'unico ombrello ai compagni e si prese addosso tutta l'acqua. Arrivati a Frosinone, entrò grondante in casa. Gli si fecero tutti intorno per aiutarlo ad asciugarsi, ma anche per riprenderlo affettuosamente, ma egli, come al solito, rispondeva sorridendo: si fa solo e tutto per l'amore di Dio. E naturalmente la vita di questi apostoli fu davvero esemplare, tutta poggiata unicamente sulla provvidenza di Dio, sugli aiuti di Dio. In tempo di pioggia non possono uscire più di due missionari, dice un biografo, perché in casa c'è un solo ombrello. E San Gaspare stesso annota: nella fondazione di questo istituto assai vi fu da patire non soltanto per la mancanza di soggetti, cioè di missionari, di vocazioni, ma del necessario sostentamento. I missionari vanno a due come gli apostoli a predicare la parola di Dio, siano rese grazie alla provvidenza e alle buone popolazioni che mai ci hanno fatto mancare il pane quotidiano. A volte si doveva far fronte alle scadenze, al pagamento dei debiti con i fornitori. Un giorno avvenne che, in assenza di San Gaspare, Don Biagio Valentini, che era economo della casa di San Felice, era rimasto al verde. Non avendo più coraggio di chiedere dilazioni e nuovi crediti, scrisse al santo che con quei quattro baiocchi rimasti nel cassetto e senza alcuna probabilità di potersene procurare altri, non sapeva dove sbattere la testa. La risposta di San Gaspare fu immediata e precisa: abbia fede e vedrà il denaro moltiplicarsi nelle sue mani. Questo Don Biagio, che era anch'egli, dicono i biografi, un santo, che conosceva bene San Gaspare, ha visto tanti prodigi compiuti dal santo, pensò: se lo dice lui, così sarà. Vuole il caso che quella lettera gli fosse pervenuta proprio nel momento in cui c'era un fornitore venuto da Giano che bussava alla porta per ricevere il suo denaro. Don Biagio fece vedere il foglietto e quelli, tentennando il capo, osservò: senza dubbio il signor canonico è un santo e fa miracoli, ma se i soldi in quel cassetto lei, padre Biagio, non ce li ha messi, non vi possono essere nati da soli. Don Biagio allora si segnò, si fece il segno di croce, aprì il cassetto e iniziò a tirare fuori le monete, 1, 2, 3, 4, 5. Quando raggiunse la cifra esatta da pagare, la ciotola rimase pulita, pulita. Il volto di Don Biagio, mentre contava, era rimasto senero, senza mostrare meraviglia, come fosse naturale. Ma il creditore guardava trasecolato quel cassetto da cui uscivano miracolosamente quelle monete. Uscito dal convento, andò in giro mostrando il gruzzoletto, dicendo: fate pure credito al canonico del bufalo, tanto se non paga lui, paga sempre il Signore. L'illibatezza dei costumi, la devozione con cui celebrava, sollevata talora da terra, la rassegnazione nelle persecuzioni, l'amore ai poveri, il dono della parola, l'ardore con cui parlava, costringeva molti al pentimento, alla pacificazione, al buttare via le stampe cattive, alla chiusura di case malfamate, di logge massoniche. La sua predicazione era confermata dai miracoli. In diversi luoghi fu visto nello stesso tempo parlare sul palco e confessare, tanto che la gente usciva dal confessionale parlando con lui e lo trovava nella piazza che stava predicando. Tante volte, predicando all'aperto con un semplice segno di croce o benedicendo il cielo col quadro della Madonna, allontanò la pioggia o fece in modo che, pur piovendo, il popolo che l'ascoltava restasse all'asciutto. A Matelica fu visto scendere su di lui un globo di luce, e a Spello tre fulgidissime stelle posarglisi sul capo. A Castel Gandolfo un asino passato davanti a lui mentre predicava si inginocchiò e rimase in tale posizione fino al termine del sermone, nonostante i colpi del suo padrone incredulo. A Todi un signore, non riuscendo a sapere da lui cosa gli avesse detto in confessionale un certo individuo dal quale si riteneva derubato, gli sparò al petto, ma la pallottola cadde al suolo come fosse stata di carta, senza neppure lacerargli le vesti. A Mendola cercarono di avvelenarlo, ma egli, pur sapendo che la bevanda era avvelenata, benedicendola, la beve e non gli fece alcun male. In diversi paesi le sue prediche furono udite a distanza di alcuni chilometri e in Romagna fu colpito da stranieri che lo udivano ciascuno parlare nella propria lingua mentre egli predicava in italiano. Perché i frutti spirituali fossero duraturi, Don Gaspare istituiva ovunque, prima di partire, varie associazioni e opere pie per le diverse categorie di persone. Benché fosse assorbito dalle mansioni, il santo lavorò per propagare il suo istituto a Roma, ad Albano Laziale e a dirigere le numerose opere intraprese. Infatti, i primi mesi di ogni anno li dedicava alla predicazione a Roma e alla cura della pia opera di Santa Galla. Pio VII, ritornato dall'esilio, aveva trovato le province di Marittima e campagne infestate dai briganti. E di accordo con il cardinale Consalvi affidò Don Gaspare il compito di aprire case di missione a Terracina, Sermoneta e Sonnino per richiamare fuori legge sentimenti di umanità e di religione. Il santo, senza scorta, andò a cercarli tra i boschi e nelle loro stesse caverne, armato solo del crocifisso. Tanti lo ascoltarono e prestarono fede alle promesse e mutarono vita. Gaspare, invece di parlare dei suoi successi, soleva dire: se il Signore avesse fatto a un bandito la centesima parte di grazie fatta a me, sarebbe a quest'ora un gran santo. D'altra parte, Dio esalta gli umili. Bene, allora facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo col racconto della vita di San Gaspare del Bufalo.
Alleluia, alleluia.
Bene, continuiamo il racconto della vita di San Gaspare del Bufalo. In uno di questi villaggi, Covo di Briganti, in cui San Gaspare è inviato dal Papa Pio VII per compiere la sua opera di conversione, a Valle Corsa ebbe modo di incontrarsi con Maria de Mattias, che sarà poi anche lei innalzata un giorno all'onore degli altari. Così avvenne questo incontro. Raccontano i biografi: una sera, non appena Gaspare salì sul palco per tenere la sua predica, egli, che mai fissava persona durante le prediche, e soprattutto donne in particolare, sentì una forza misteriosa che lo costrinse a posare lo sguardo su una fanciulla che a sua volta lo guardava rapita. Fu un istante, l'istante del miracolo. Rimase egli stesso colpito dall'espressione del rapimento di quel viso. La mente del santo missionario rivide allora, come in un baleno, la scena delle carceri, appunto a Piacenza, dove era moribondo e dove il suo confessore l'aveva parlato di questa suora che aveva annunciato che avrebbe fondato anche un ramo femminile. Non appena visto quella fanciulla, senza parlarle, senza sapere chi fosse, intuì che quella sarebbe stata l'anima gemella cofondatrice delle suore adoratrici del sangue di Cristo. Dal canto suo, Maria de Mattias, folgorata da quello sguardo, lo elesse come padre e maestro. Lei apparteneva a una famiglia agiata, irreprensibile per onestà e pietà religiosa, aveva già deciso di farsi suora. E così andò al suo confessionale per chiedergli consiglio. San Gaspare, senza esitare, le disse con chiarezza che Dio la chiamava alla santità, non in un eremo, bensì all'apostolato in mezzo al popolo. Le mostrò il crocifisso e le disse: sei chiamata a operare fra le donne quel che io opero per condurre a lui le anime affinché le purifichi nel suo sangue. Poi l'affida a uno dei suoi missionari, e solo quando si sarà liberata da certi difetti di gioventù e avrà eliminato ogni scoria di vanità umana, irrobustita dalla fede e nella piena consapevolezza del pensiero di Gaspare, intraprenderà il cammino al quale Dio l'aveva destinata. E ciò avvenne all'età di 28 anni, il 1 marzo 1834, quando, con la benedizione paterna, partì alla volta di Acuto, in quel di Frosinone, dove si reca per fondare il nuovo istituto che avrà per fine, secondo le direttive di San Gaspare, di dare gratuitamente ai figli del popolo l'educazione e l'istruzione religiosa e morale. San Gaspare rimarrà sempre il regista di questo ramo femminile, sarà lui a dettare la prima bozza della regola, sarà sempre considerato il suo padre ispiratore, anche se poi si nasconde e lascia che un suo figlio, missionario, compia l'ufficio di consigliere e direttore. E la storia di questa fondazione si intreccerà con quella di San Gaspare all'insegna della sofferenza, delle persecuzioni e del martirio, come vedremo a breve. Infatti, l'opera del santo tra i fuorilegge, tra i briganti, ebbe tanti successi, ma gli causò nello stesso tempo diversi nemici, tra cui numerosi impiegati a Roma che speculavano sul brigantaggio e che, timorosi di perdere i compensi straordinari, le onorificenze e i posti di comando, se fosse scomparsa quella piaga sociale, cominciarono a calunniarlo e a metterlo in cattiva luce davanti ai pontefici. Ma qui è bene fare una premessa. San Gaspare era devotissimo della Madonna di Loreto e si recava spesso alla casa di Loreto per pregare, soprattutto quando si trovava a predicare nelle Marche. Nel 1821, quindi nel momento culminante del suo apostolato per la conversione dei briganti, si recò con Don Biagio Valentini a Loreto, si raccolse nella piccola casa dove pregò a lungo. A dire di Don Valentini, ebbe con la Vergine un lungo colloquio dal quale uscì infiammato nel viso e quasi fuori di sé. Accostandosi al confratello, esclamò sospirando: Croci, croci, croci. Ne ebbe un'ulteriore conferma subito dopo, durante la celebrazione della Santa Messa all'altare di Santa Chiara da Montefalco. Il santo sentì una voce ben distinta che gli giunse dall'alto: Preparati a patire. Quindi nella casa di Loreto sente questa voce: Croci, croci, croci. Poi all'altare: Preparati a patire. Naturalmente San Gasparo era pronto a accettare il dolore, come aveva sempre fatto, fino allora aveva patito, ma il colloquio con la Madonna e la voce arcana che aveva udito durante la messa erano il preludio di una tempesta inaudita e infernale che stava per abbattersi su di lui. Ma nello stesso tempo era anche un segno che la Madonna, la Beata Vergine Maria, sarebbe stata al suo fianco. E l'aveva già rivelato un'anima santa che la congregazione di Gaspare era nata sotto la sua protezione e l'avrebbe sempre difesa. Non erano le sofferenze dovute alla sua malferma salute che lo impressionavano, anzi, affermava sempre che il ministero mi rende leggero come una piuma e non godo mai tanta salute come quando vado in missione. Ma ciò che trafisse San Gaspare fu la guerra aspra, senza quartiere, senza esclusione di colpi, che gli mossero non solo i laici e i settari, ma soprattutto i membri del clero e i superiori ecclesiastici. Vediamo, ci saranno tre papi che lo osteggeranno. Tra l'altro, ebbe tra i suoi figli un Giuda che poi lo tradì. Come dicevamo prima, la conversione dei briganti veniva a ledere troppi interessi, a cominciare dai personaggi che occupavano le alte cariche dello Stato pontificio e nell'esercito pontificio. Anziché reprimere, essi avevano tutto l'interesse a alimentare il brigantaggio e finirono per allearsi segretamente con i carbonari per i lauti guadagni che ne ritraevano. Mentre all'inizio deridevano il santo perché si illudevano di riuscire a convertire persone così feroci con le sue prediche, quando constatarono che a poco veramente i briganti si convertivano e diminuivano, cominciarono a temere per il loro doppio stipendio e il loro stesso posto e scatenarono una lotta subdola contro di lui e i suoi compagni, cercando innanzitutto di farli passare agli occhi dei briganti come spie del governo, come traditori, perché i briganti non lo ascoltino. Poi, vedendo che i briganti però non abbaccavano, si inasprirono con ferocia inaudita e così arrivarono a accusare Gaspare presso i vari pontefici con le più terribili calunnie. Pio VII, il santo che era stato, il papa che era stato esule con Napoleone, che aveva sofferto l'esilio e che conosceva bene San Gaspare, non diede retta a queste calunnie, ma Leone XII, Pio VIII e poi Gregorio XVI, però invece ahimè, gli diedero retta, prestarono fede anche se poi si ricredettero. Ecco, ma seguiamo il santo in questo lungo calvario. Dopo la morte di Pio VII salì al trono pontificio Leone XII, un uomo di tempra forte, carattere deciso. Da cardinale aveva stretto una intima amicizia con San Gaspare e quindi San Gaspare pensava che una volta salito al soglio pontificio l'avrebbe aiutato, ma fu l'esatto contrario. Le pene del santo toccarono il vertice quando un gruppo di briganti, dietro l'esortazione di Gaspare, si erano arresi con la formale promessa del governo di immunità e perdono e furono invece incatenati e condannati a vita o barbaramente uccisi. E questi briganti gridavano: Siamo stati traditi. E prima di morire rifiutarono i sacramenti. Gaspare, ne rimase addoloratissimo di questo episodio e comprese che non erano solo gli impiegati che tramavano il male, ma il marcio si annidava anche tra le sfere più alte. Eroico nel subire le offese, sempre rispettoso verso l'autorità, non poteva tacere questa ingiustizia, quindi protestò con energia e si rifiutò d'ora innanzi di fare da intermediario. Così venne accusato di tenere prediche fredde, di non parlare contro il brigantaggio, trascredendo gli impegni che si era assunto. Con lettere diffamatorie fu accusato, insieme ai suoi confratelli, di favoreggiamento con i banditi. E nonostante le calunnie fossero assurde e infami, purtroppo molti vi credettero. San Gaspare, col progetto di riforma, aveva toccato tasti troppo scottanti, irritato personalità e insidiato gli interessi di troppe eccellenze e anche di qualche porporato, suscitando un vespaio che doveva pagare a caro prezzo. Fu chiamato a difendersi e lo fece con una lettera ben circostanziata, confondendo i nemici, allo scopo di aprire gli occhi al Papa Leone XII. Alieno dall'offesa, dalla vendetta, ma senza alcun cedimento, mise in piena luce la verità. Col cuore affranto per tante cattiverie, col fisico prostrato dal dolore e dal lavoro, continua senza sosta intanto il suo apostolato, le sue missioni. Presso le paludi pontine contrae anche una pericolosa febbre, dalla quale però è guarito per intercessione ancora una volta di San Francesco Saverio. I nemici sempre più spietati non gli danno tregua. Particolarmente cocente è il suo dolore quando vede togliersi anche il sussidio economico che Pio VII aveva concesso alle sue case, e l'istituto era già nella più nera miseria. I missionari soffrono la fame, mancano dell'essenziale per coprirsi. Eppure continuano ad arrivare lettere al Papa che lo accusano di essersi arricchito con lauti compensi offerte. San Gaspare si spogliava dei suoi vestiti, tornava spesso a casa con la sola veste telare sul nudo corpo, senza calze, senza scarpe, in pieno inverno, perché donava tutto ai poveri. Lui che un giorno rifiutò sdegnato una co cospicua offerta e monete d'oro da chi cercava di corromperlo. Lui che rifiutava e altrettanto imponeva ai suoi il rifiuto di elemosine pingui, lascite per l'istituto, era accusato di cercare denari, di essere avido, di essere ricco. Se ogni tanto qualcuno dei suoi figli, pur con lo strazio nel cuore, se ne andava dall'istituto è perché pativa la fame e non si poteva curare per mancanza di mezzi. I nemici non demordevano, irritati dall'eroismo del santo, mirarono a scardinare dalle fondamenta il suo istituto. Come ardiva questo prete esporre il nobilissimo e augusto mistero del sangue divino? Purtroppo Leone XII si lascia convincere, anzi in una pubblica udienza, di sua mano cancella il titolo Preziosissimo Sangue su un libro che in quel momento il missionario Don Betti gli aveva presentato in omaggio. Certo, il santo, finché si era trattato della sua persona, aveva taciuto e sofferto, ma ora si trattava della denigrazione dei suoi stessi compagni e dell'opera voluta chiaramente da Dio. Quindi scrive al cardinale Cristaldi, suo amico: ella è in obbligo di far conoscere a sua santità le cose esigono esame. Qui si tratta di cosa gravissima, onde non far apparire noi come impostori. Il Santo Padre un giorno conoscerà ciò che ora non vede e piangerà di aver usato nelle udienze un metodo non secondo Dio. Non sono né di ferro né di bronzo. Aver continui rimproveri, senza esame, senza processo, è un calice ben amaro. come santo, si rammarica del comportamento che questo Papa aveva avuto durante l'udienza e che usava senza poter dare occasione a lui di difendersi e di spiegare le cose. Il cardinale Cristaldi chiama a Roma San Gaspare, che era in missione, e si premura di presentarlo al Papa. Ci fu l'udienza papale, il pontefice riferì a San Gaspare tutte le accuse e San Gaspare per circa un'ora chiarì tutto. Parlò dei suoi compagni e il pontefice volle vedere le regole e se ne compiacque. Poi domandò come si comportassero i suoi compagni e San Gaspare disse: «Sono pronti a venire tutti ai vostri piedi e siamo pronti a chiudere tutte le case dell'istituto se questo è il desiderio di vostra santità». A questo punto il Papa non poté resistere alla commozione, levatosi in piedi, abbracciò San Gaspare e gli disse: «Capisco, avete molti nemici, ma Leone XII è con voi». Quindi il Papa si pente della durezza che aveva usato nei suoi confronti. Naturalmente i nemici, sconfitti sul terreno della calunnia, tentano la via della lode sperticata, cioè fare in modo che il Papa promuova San Gaspero per far sì che non possa più predicare e non possa portare avanti la congregazione che dava tanto fastidio. E infatti il Papa cercò di elevarlo alla polpora. San Gaspero oppose il suo rifiuto, allora gli propose la nomina ad arcivescovo destinandola all'annunziatura in Brasile. San Gaspare allora ricorse ancora al cardinale suo amico, pregandolo di far capire al Papa che la sua unica aspirazione era quella di morire missionario. Leone XII, contrastato da tanti rifiuti da parte del santo, lo destinò come addetto alla congregazione di Propaganda Fide, quindi non poteva più comunque tenere missioni, doveva stare in ufficio a compiere ciò che il suo ufficio richiedeva. Leone XII, però, nel 1826 riconobbe ufficialmente il titolo di Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue e riaprì al santo quella che lui chiamava la gabbia che gli impediva, gli aveva tarpato le ali, e così poté riprendere con piena libertà le missioni. Tuttavia, il trionfo durò poco perché il 15 febbraio 1829 Leone XII moriva e veniva eletto alla cattedra di San Pietro il cardinale Castiglioni, che assunse il nome di Pio VIII. I nemici ne approfittarono e sul tavolo del nuovo Papa andarono ammucchiandosi presto fascicoli di lettere con le note e solite accuse. Pio VIII, impressionato, tolse ogni assegno alle case di missione e un giorno che scorse San Gaspero tra i fedeli che si erano recati all'udienza generale, prese a riprenderlo aspramente alla presenza di tutti: «Voi siete l'istitutore dei missionari del Preziosissimo Sangue? Avete il rescritto del nostro predecessore?» San Gaspero, poverino, che era andato all'udienza come un qualsiasi fedele e non si aspettava una simile richiesta, non aveva nessun documento a portata di mano e rimase interdetto per il sistema poco ortodosso del Papa, il quale, peraltro, senza dargli nemmeno il tempo di rispondere, continuò: «Il vostro istituto è nato nella superbia». E dice la cronaca, urtato da malumore, continuò il Papa a levare la voce, sempre più forza, facendogli una buona ramanzina. Alla fine lo cacciò, gridandogli: «Avete sempre operato di testa vostra, andate via e sappiate che io vi tolgo tutte le facoltà, così imparerete a vostre spese». Il povero santo fu un fulmine a ciel sereno. L'organismo malato e i nervi scossi gli procurarono un forte collasso e poco mancò che non cadesse al suolo. Richiamando tutti i motivi di religione, dice il biografo, lasciò la sala delle udienze papali, barcollando e pallido in volto, e giunto sotto il colonnato di San Pietro si sentì morire e fu costretto a appoggiarsi a un pilastro. Non mancò chi presenta la scena diceva: ecco il famoso padre generale dei missionari del preziosissimo sangue che se ne torna a casa con la coda fra le gambe come un cane bastonato. Il santo vede in tutto un disegno di Dio. Ai suoi, rientrando in casa, lo vedono come uno straccio, capiscono che il Papa lo ha accolto male, ma lui cerca di scusarlo, non è colpa sua, è malato. E poi gli hanno rappresentato le cose contrarie all'istituto. Appena si riprende, va dall'amico cardinale Cristaldi, che l'aveva aiutato tante altre volte, col cuore pieno di amarezza. Il cardinale lo calma, lo fa salire sulla sua carrozza, lo accompagna a far visita a diversi cardinali amici per vedere che cosa fare. Venuto il momento opportuno, è il cardinale Odescalchi che ha la missione di parlare al Papa di San Gaspare. Pio VIII mostra allora al cardinale un enorme fascicolo di esposti e dice: vedete quanto avrei da dire io? Il cardinale però non si smarrisce, continua nella difesa, fa la storia dei simili precedenti, della malignità, dei motivi per i quali il Gaspare è perseguitato. Infine il cardinale mostrò al Papa il rescritto di Pio VII che istituiva e approvava la congregazione dei missionari. E Pio VIII, nel leggere la firma di quel santo pontefice martire di Napoleone, lo baciò e scoppiò in lacrime. Dite, Eminenza, tutta la mia stima nel canonico del Bufalo, ogni giorno benedirò il sostituto allorché alzerò il calice del sangue di Cristo nella Santa Messa. Quindi anche questo Papa si ravvede. Ma anche lì durò poco perché morì presto e salì al soglio pontificio Gregorio XVI, che si rivelerà particolarmente prevenuto nei confronti di San Gaspare. Quando dovendosi volgere al pontefice per una questione, il santo scrisse al cardinale Odescalchi quale fu la sua meraviglia e il suo dolore quando gli mandò per lettera queste frasi. Sono 8 giorni che ho parlato col Papa del vostro istituto e ho il dispiacere di dirvi che ne assai mal prevenuto. Se Pio VIII prendeva la cosa in scherzo, Gregorio XVI ne è seriamente disgustato. Mi assicurò che anche Leone XII pensava così. Sarebbe dunque il terzo Papa pontefice non favorevole. Questo mi avvilirebbe assai se l'opera fosse mia, gli dice il cardinale. Egli, il Papa, è contrario alla base stessa dell'istituto, crede ignoranti i membri che la compongono e stima riprovevole la condotta di qualcuno e non vuole per ora si parli di regole. San Gaspare naturalmente non può che piangere, addolorarsi di questo terzo grande dolore che gli viene appunto da quel Papa che lui aveva voluto servire con la sua vita e con la fondazione di questo istituto. Tanto più che molti confratelli iniziano a disertare, altri cercano di scalzare lui stesso da fondatore, toglierlo di mezzo, altri addirittura dei suoi figli si uniscono ai suoi stessi avversari. Tuttavia Dio lo consolò con una visione, mentre celebrava la messa gli fece vedere un gruppo di catene uscire dal calice e stringere la sua anima per condurla al cielo. Nel 1837, benché malandato di salute, volle prodigarsi per i colpiti a Roma dal colera, predetto dalla sua confidente, la beata Anna Maria Taigi. Per consiglio del medico si preparò agli anni eterni nella casa di Albano Laziale, continuando a peggiorare a causa di una suppurazione trascurata dei polmoni. Quindi fu trasferito a Roma e morì dove morì il 28 dicembre 1837, vittima di carità. San Vincenzo Pallotti, che lo assistette, esclamò sollevando le mani e lo sguardo al cielo: «O anima benedetta!» L'aveva infatti visto salire in cielo in forma di stella luminosa mentre Gesù Cristo le andava incontro. Fu beatificato da Pio X il 29 agosto 1904 e canonizzato da Pio XII il 12 giugno 1954. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella chiesa di Santa Maria in Trivio. Avevo preparato anche alcune sue frasi celebri riguardanti la sua devozione alla Madonna, che fu davvero grande, ma vedo che il tempo ormai è scaduto. Bene, affidiamoci a questo grande santo apostolo che ci svela in qualche modo anche con la sua stessa vita il mistero della redenzione. La salvezza ci viene attraverso la croce. E noi, unendo la nostra vita alla vita di Gesù, unendo il nostro sangue al sangue preziosissimo di Gesù, ecco, ci prepariamo a entrare in quel cielo, quella vita beata che Gesù è venuto ad aprirci proprio con la sua incarnazione. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.